Radio Nuova Trieste presenta Spazio Donna, tra cultura e attualità, voci e storie di donne, a cura di Mariella Grande.
Nella precarietà dei tempi che viviamo, un saluto a chi ascolta Radio Nuova Trieste. E nell'impermanenza delle cose, sento il dovere di iniziare ricordando il giubileo del mondo della comunicazione che la Diocesi di Trieste ha vissuto il 21 gennaio con il nostro Vescovo Monsignor Trevisi. E il nostro Vescovo, Monsignor Trevisi, tra i tanti argomenti sull'importanza della comunicazione, ci ha invitato a condividere con mitezza la speranza che sta nei nostri cuori, ricordandoci che per noi cristiani la speranza è una persona, è il Cristo, e dobbiamo comunicare la speranza di Cristo coi fatti e con le parole. Radio Nuova Trieste è parola. E come ci ha ricordato sempre il nostro Monsignor Trevisi al giubileo della comunicazione, sottolineandole l'importanza, dobbiamo purificarla dall'aggressività, perché non prevalga la competizione, la contrapposizione e la volontà di dominio. E noi di Spazio Donna condividiamo questa speranza che nel mondo della comunicazione continua ad essere presente la voce, sempre, di chi è impegnato per la pace, dalle piccole alle grandi realtà, nella precarietà dei tempi, nell'impermanenza delle cose. E oggi, a Spazio Donna, abbiamo come ospite Anna Maria Rondini, alla quale do il benvenuto per essere qui con noi.
Grazie.
Sposa, mamma, docente all'Istituto Carducci Alighieri.
Sì, Dante. Carducci Dante, sì,
Dante.
Sì.
Io vado per il cognome.
Sì.
E a questo punto però parliamo con Anna Maria Rondini anche come, diciamo, volontaria della comunità di Sant'Egidio.
Sì.
Una comunità veramente importante. Io ho visto il nascere di questa comunità nel 68, negli anni, fine anni 60, a Roma, con il grandissimo Andrea Riccardi, e quindi anche a Trieste c'è questa comunità. Parliamo dell'impegno.
Sì, la comunità impegnata qui a Trieste su tantissimi fronti, sempre sul versante vicino ai poveri, che è una delle tre P di Sant'Egidio. Fin dal suo sorgere nel 68 è una comunità che cerca di farsi prossimo prima di tutto e poi amico di quelle che Papa Francesco chiama le periferie, gli scarti, e i poveri sono veramente al centro di tutto il lavoro, ma anche della preghiera, che non è il pregare per i poveri, ma è il pregare con i poveri, che è un'altra cosa, no? Quindi come compagni di strada, in un atteggiamento di ascolto, perché in questa frequentazione c'è questa cattedra della santità, veramente, che tante volte appare in queste storie di quotidianità tribolata, ma con una dignità, no? Con una chiarezza e anche con tanta fede in molti casi. Vicino ai poveri, a sostenere questo rapporto con i poveri, c'è l'ascolto della parola di Dio, con la preghiera, e poi il grande tema della pace.
E le tre P ci sono tutte?
Sono i tre grandi cardini, ecco, di questa comunità, che fa di questo apostolato la sua caratteristica.
Parliamo della pace.
Sì.
Appunto, io sottolineavo la voce, la parola di Dio, la voce nostra che si incontra con la voce di Dio nella preghiera, ma poi soprattutto l'impegno, non c'è un poi, e per la pace. Ecco, i tanti significati della pace, le tante anime della pace.
Sì, io credo che siano poi tante espressioni come una lampadina, no? Che butta la luce attorno, ma la lampadina è una. Io credo che sia cercare ovunque in maniera ostinata quella che è la salvaguardia, la tutela, l'espressione della dignità di ogni persona. Questa è la pace, questo è lo shalom, diremmo.
Certo.
E in questo shalom sicuramente ci sono tante espressioni che vanno dal dar da mangiare alla giustizia riparativa, ad insegnare una lingua, a insegnare un mestiere, un lavoro, a curare le persone, che sono poi tutti gli impegni, no, della comunità, dal doposcuola alla scuola di italiano, alle borse spesa, al servizio in strada.
E sono quindi le tanti impegni che voi portate avanti
come comunità.
E a questo punto, insegnante, madre, moglie, quindi tanti gli impegni, come riesce a coordinare tutto?
Non lo so se coordino prima di tutto, ma io so che faccio del mio meglio. Allora, io ho due fortune. Una, che mi diverto ancora e sono molto molto contenta di fare tutte le cose che faccio. Io vado a scuola contenta, sono in famiglia molto contenta, faccio volontariato molto contenta, quindi sicuramente questa serenità. E poi dall'altra parte mi sembra l'unica cosa giusta da fare, cioè che cosa dovrei fare di altro, di significativo, come posso dire, di spessore, no? Nel rapporto anche,
certo,
con gli altri. Quindi forse sono anche fortunata, non mi interessa fare altre cose, no?
Dipende dai carismi che poi abbiamo.
Sì, questo sicuramente.
La nostra voglia di impegnarci superando gli egoismi particolari.
Certo.
E quindi ampliando il punto di vista anche di altri, al di là della famiglia.
Sì, questo sicuramente fa molto bene anche alla famiglia, no?
Cioè, certo.
Per le famiglie è un arricchimento, queste contaminazioni.
E nonostante tutto riesce a essere contenta, perché noi sappiamo che il quotidiano è difficile. Sappiamo che
vede, io ho un lavoro bellissimo, che stare con i ragazzi, no? Io, quando entro in classe, a me passa tutto, e quindi è questo più che altro che tiri fuori forza, o non so, fare servizi anche in comunità, andare a trovare le persone che in comunità si incontrano, che hanno tanti bisogni, che il primo bisogno è proprio quello della relazione, alla fine, no? Le borse spesa sono un pretesto, e altre cose sono un pretesto, il fatto è lo stare assieme, no? E superare queste forme di solitudini. Io credo che in questo torni fuori sempre arricchito.
E soprattutto riuscire ad andare oltre, perché noi sappiamo che stare a scuola oggi come insegnante non è semplice, non è facile, e le notizie di insegnanti picchiati, menati dai familiari oltre che dagli studenti, insomma, sono all'ordine del giorno.
Certo.
Per cui non è facile, però è positivo il suo atteggiamento positivo, perché
sì, no, io sono contentissima e io credo che questo i ragazzi, come posso dire, ricerchino e apprezzino, e che si può fare, si può studiare, si può approfondire, si possono fare delle cose anche grandi, importanti, sempre con questo atteggiamento che è di impegno da una parte, di fatica anche dall'altra, ma è la motivazione quella, no, che poi ti risolleva. E l'altra cosa, devono trovare qualcuno di solido, di impiantato, no? Devono trovare un adulto.
Ecco, questo è il segreto.
Io credo che in questo mi sento molto riconosciuta, mi sento molto ricompensata e anche molto gratificata dai ragazzi alla fine, no? Questa stima che ti danno.
Che poi diventa anche
appoggio. Sì, assolutamente, assolutamente.
Sì, perché il mondo della scuola, appunto, se preso, vissuto in un certo modo, con una certa forza, con dei principi cardini, certo, che diventa altro da quello che ci racconta oggi la quotidianità nei mass media.
Sì, assolutamente, assolutamente. Ed è questo che tiene sulla scuola poi alla fine, no?
Certo.
È questo che qualifica, e quando noi vediamo adulti che ritornano, che ripensano, che parlano e parlano bene della scuola, è perché hanno avuto con uno, due, tre insegnanti questo tipo di esperienza e ne sono assolutamente riconoscenti a vita. Sì, sì, sì.
Perché ha scelto la comunità di Sant'Egidio?
Ma guardi, io sono stata formattata in tutt'altro ambiente, io sono vissuta, sono proliferata fin da più che adulta con i padri gesuiti, quindi il mio format non è di Sant'Egidio, non sono nata con Sant'Egidio né come persona, come credente né come comunità, sono nata all'interno del MEG, che è il Movimento Eucaristico Giovanile, che è la fascia giovanile della CVX, no? dei gesuiti, e quindi ho avuto un taglio di spiritualità anche molto razionale, il discernimento, e sono sempre vissuta in comunità, ecco, anch'io sono degli anni 60, quindi questo è il momento dell'associazionismo, il momento, no, del volontariato. Poi con delle colleghe e anche con mio fratello abbiamo incontrato Sant'Egidio, io sapevo già qua a Trieste, in parte lo frequentavo, però ho avuto una full immersion a Roma, 10 giorni, e soprattutto facevamo servizio, eravamo in via Dandolo, proprio locati in via Dandolo, facevamo servizio, sì, anche in mensa, ma il nostro grande servizio era la Villetta del Gemelli, che è una villetta che Papa Francesco ha voluto, non era usata al Gemelli, e l'ha aperta per i senza fissa dimora malati, gli homeless che vivono sulla strada ma che poi stazionavano al pronto soccorso, al policlinico, e quindi là hanno fatto tutto un percorso con queste persone di cura, e portandole a delle forme importanti di autonomia. È aperta la notte dalle 7 di sera alle 7 di mattina e noi ci siamo stati 10 giorni in estate. È stata un'esperienza veramente incredibile, dove io solo ascoltavo, cioè non facevo nient'altro, sì, passavo qualche minestra, qualche cosa, pulivo con lo straccio, ma no, non facevo niente di particolare.
Ma già però, il posto però è splendido.
È splendido, ma anche sentire i racconti di queste persone, che sono racconti incredibili, incredibili, dove con un affiancamento, con un'amicizia di persone che a loro volta tante volte erano state accolte, erano state aiutate, fanno dei percorsi di autonomia e di reinserimento anche molto tosti, no? Perché vedevo che c'erano anche qua, no? Gli operatori erano piantati come chiodi, cioè erano veramente fermi su alcune cose, anche esigenti, e contemporaneamente proprio compagni di strada. E questa è stata l'esperienza che poi,
illuminante,
insomma, sì, mi ha fatto veramente avvicinare. Poi io non è che faccio cose particolari a Sant'Egidio, io lavoro qualche cosina con le mani, con la manualità, e con un gruppo di signore facciamo un'oggettistica che poi viene venduta e quindi procura borsa e spesa. Questo è il nostro, quindi niente di particolare. Sì, io ho portato qualche borsa spesa, ma niente di più.
Parliamo un attimo più a fondo della borsa spesa, che più volte è tornata nella nostra conversazione. Immaginiamola concretamente.
Allora, ci sono circa 1500 famiglie che si rivolgono a Sant'Egidio per avere, come posso dire, un'integrazione, no? A quello che altrimenti non arriva a fine mese, come proprio anche generi alimentari, e soprattutto quello a cui non si pensa, prodotti per l'igiene personale, per l'igiene per la casa, che in effetti costano, no? E si dà questa integrazione una volta al mese per le persone che possono arrivare fino in via Romagna 22, che è la sede della comunità, la casa dell'amicizia. Questa borsa spesa viene ritirata da loro, e poi c'è tutta una parte qui a Trieste di persone o malate o sono anziane o hanno difficoltà fisica o psichica o sono agli arresti domiciliari che non possono uscire, e quindi si porta la borsa spesa a casa. E per quanto sì, avendo appunto figli, avendo amici, eccetera, e so cosa vuol dire fare la spesa settimanale, a me sembra sempre di arrivare a questa borsa, no? E questi invece mi dicono: meno male che siete arrivati, perché proprio non avevamo più niente. E quindi veramente sono cose piccole, no? Sono delle goccioline, ma sono importanti. Allora, quando vendiamo i nostri oggettini, diciamo, boh, 2 borse spesa, 3 borse spesa, 4 borse spesa.
Cambia il punto di vista.
Qualcuno sarà molto molto contento.
Parliamo, a proposito degli impegni concreti, parliamo del vostro impegno come comunità di Sant'Egidio presso la casa circondariale, sì, di Trieste, sì, che poi è la ragione per la quale l'ho contattata, sì, sempre spinta da Elisabetta Burla, sì, che è veramente garante dei diritti dei detenuti e delle detenute, persona importantissima, in particolare in questo contesto, per le indicazioni che sono state necessarie poi per fare delle trasmissioni,
certo,
attente alla vita nel carcere. E Cantiere Carcere, idea del nostro Monsignor Vescovo Trevisi, del Cantiere Carcere importante, del quale abbiamo spesso parlato, che riunisce anche le varie associazioni, tra cui quindi la comunità di Sant'Egidio, il vostro,
sì,
impegno.
Sì, allora diciamo che l'attenzione verso il carcere e l'attenzione proprio della comunità, così come è nata, no? Proprio all'inizio c'è stata già l'attenzione verso il carcere, e a Roma, in tutta Italia, ma soprattutto a Roma, a Re Bibbia, a Regina Coeli, entrano in carcere, come posso dire, frequentemente, con una certa sistematicità, quindi è un impegno molto molto forte questo della comunità. Qui a Trieste si è iniziato con dei contatti con la sezione femminile, che è più facile, a meno detenute, e si sono fatti dei pranzi di Natale. Non il Natale 24, il Natale 23 ha visto anche un piccolo omaggio, regalo da parte di Peace Work, che è una realtà di Sant'Egidio che affianca donne immigrate, soprattutto con il cucito, la maglia, l'uncinetto, per promuovere, no, anche l'autonomia di queste donne. E loro hanno fatto dei cappellini per le signore che erano in carcere e sono state date, insomma, in quell'occasione. Poi un'amica di Roma, Silvia, che viene qua spesso a Trieste, e lei è proprio la responsabile dei servizi carcere di Roma, e ha detto: ma perché noi facciamo delle calottine per i detenuti e andiamo a portargliele a Natale, proprio uno per uno distribuiamo. Allora mi ha dato le misure, mi ha mandato le foto, eccetera, e con delle signore di questo gruppo che si chiama Creazioni di Sant'Egidio abbiamo cominciato a fare queste calotte, e per fortuna le uncinettine di Servola, che sono un vivace, bellissimo gruppo di Servola, e anche qua, no, con un senso di cittadinanza civica incredibile, queste signore anche di una certa età alcune, no? E ci hanno dato una mano a fare 278 calotte.
Io trovo fantastico molte volte proprio questa rete che, sì, si crea, sì, tra persone che hanno lo stesso obiettivo e si, sì, mettono insieme a lavorare. Come, sì, si è creato questo rapporto con le uncinettine di Servola?
Ma come con altri gruppi, per esempio le Penelopi di Sistiana, che anche sono state di una generosità incredibile, e sono delle persone che attraverso un tam-tam, no, vengono a sapere e vengono a cercare di fare: ma come possiamo noi, con taglia, cuci, no, uncinetta, fa affari, come possiamo noi essere utili per qualcuno? E con le Penelopi, per esempio, ci confezionavano sempre questi oggetti, che sono oggetti che potrebbero stare in un negozio, no? Cioè devono essere a impatto zero, quindi tutta roba riciclata, devono essere con una cura infinita, nel senso che quando vai a vendere, vai a offrire alle persone e queste persone poi ti danno soldi, devono essere come se tu le comprassi in un negozio, e poi cerchiamo di fare delle cose utili, non che poi metti in credenza e prenda polvere, ecco, quindi delle cose anche
fantasiose. Ma sono vestiti o anche altri oggetti per la casa?
No, sono delle cose, per esempio per Natale si va dai 100 tavole ai berretti, tutto quello che uno sa fare, poi uno sa fare una cosa, uno sa fare un'altra.
È tutto con il riciclo?
È tutto con il riciclo, anche perché poi le persone ti domandano, non so, a me avanza lana, vuoi il cotone? Sì, la stoffa, adesso stiamo cercando stoffa, perché siamo già orientati al Natale 2025 per il carcere, no? Siamo già andati a parlare.
Finiamo però il discorso, sì. La colpa è mia che porto sempre, sì, da qualche altra parte, con le calottine?
Sì, con le calottine, e quindi sono dei berrettini.
Un tempo si chiamavano forse anche papaline.
Sì, sono aderenti alla testa e arrivano fino alle orecchie, perché in carcere non si possono portare un certo tipo, no, di oggetti, quindi per esempio no sciarpe, no berretti con il risvolto, perché in caso,
certo,
di rivolta possono essere calati sul viso, e quindi la cosa che poi alla fine appunto questa signora di Roma ci ha detto: guardate, questa, beh, sono garantite, no, le passiamo in tutta Italia. E quando sono andata a parlare con l'educatrice carceraria, la dottoressa Miccoli, questa idea è piaciuta e abbiamo iniziato con questo, tutti colorati, in lana, che tengono caldo per l'inverno.
Quindi prima della consegna, il backstage di preparazione ha visto un anno di lavoro?
Un anno, sì. Un anno significa che a gennaio del 2024 io sono entrata in carcere grazie a Giorgio Frio, un grande amico, e questo contatto, questa apertura al mondo del carcere è arrivata attraverso di lui. E viene con me a scuola e viene con me a parlare di carcere ai ragazzi. Questa è una bellissima, bellissima esperienza che apre molto i ragazzi.
Altro aspetto della rete,
sì,
che lei ha creato,
sì,
quindi,
sì,
anche questo contatto con il mondo della scuola, che è, sì, importantissimo.
Sì, con San Martino al Campo, no? Loro entrano due volte alla settimana in carcere, quindi hanno questa grossa esperienza. Lui mi ha introdotto alla dottoressa Miccoli, poi la dottoressa Miccoli, durante l'anno abbiamo spedito i prototipi e quante, eccetera eccetera, e poi siamo arrivati a Natale. A Natale la cosa si è un po' bloccata, le strade erano due: o la distribuzione attraverso il personale interno del carcere, o dovevamo aspettare un po' e consegnare noi. Allora ho scelto la seconda, voglio la B. Voglio la B. E il 30 di gennaio siamo entrati, anche qua veramente, sa, quelle cose per caso, ecco, però in una fascia oraria molto strana, dalle 5:30 alle 6:30 di sera, per motivi interni, quindi col buio. C'era questo, tutta questa atmosfera di chiusura della giornata, e un ispettore di polizia che veramente di una gentilezza, ma poi anche si vedeva che anche i detenuti ne avevano stima, rispetto e deferenza, e gli chiedevano alcune cose, e lui cella per cella diceva: vedete che non siete, vedete che non siete soli, che anche fuori qualcuno pensa a voi perché vi vuole bene. E questo ha fatto la differenza, perché la cosa che ha stravolto le persone del carcere era: ma li avete fatti voi per noi? Ma certo.
Quindi si è creata questa, sì, diciamo, questa comunicazione, sì, anche non verbale.
Sì, 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 sì.
Un momento forte.
Un momento forte, un momento veramente forte. Con queste persone che ci dicono: ma c'è ancora uno per mio figlio, ma vorrei darlo a mia moglie. Oppure dicevano: ma c'è uno in branda nella nostra cella che non riesce a muovere, che non sta tanto bene, oppure lui non capisce l'italiano, potete darlo anche a lui. Cioè, vedere anche questo, no, come solidarietà tra loro.
È importante, sì, veramente importante. Sì. Anna Maria Rondini, io la ringrazio per questa esperienza, per questa condivisione, e vorrei dirle di organizzare un prossimo incontro per parlare ancora della comunità di Sant'Egidio, ma la situazione è precaria,
sì.
La vita è in permanenza, sì. E quindi la ringrazio per l'oggi, per il qui e ora.
Per il qui e ora è già molto importante, grazie.
Grazie e buon lavoro, e un saluto a chi ci ascolta, e un grazie veramente a Riccardo Righi per essere qui con noi. E con affetto, e non posso dire alla prossima, ma forse sì, lo dico per ottimismo. A risentirci.
Radio Nuova Trieste ha presentato Spazio Donna, tra cultura e attualità, voci e storie di donne, a cura di Mariella Grande.